State ascoltando SBS Italian.
Questo è un momento particolare per il segmento dedicato alla musica lirica, perché l'ospite di oggi è veramente un ospite eccezionale. È il regista Davide Livermore, che è qui in Australia per L'Attila di Giuseppe Verdi. Viene dopo aver presentato L'Attila con enorme successo nel 2018 alla Scala di Milano. Questa è una coproduzione con la Scala di Milano. Innanzitutto gli diamo veramente un caloroso benvenuto al programma. Grazie, maestro Livermore.
Grazie a voi, è un enorme onore ed è una cosa molto toccante ed emozionante poter parlare in italiano in questo paese, e che possa esserci evidentemente una radio e degli ascoltatori che possono sentire questa voce in italiano e vivere anche gli affetti e la passione per il teatro, per l'opera, per la bellezza che l'Italia sa creare.
Ecco, lei viene qui per L'Attila. Abbiamo già parlato del successo che ha ottenuto alla Scala di Milano, e la stampa italiana l'ha coperta anche per il fatto che ha raggiunto dei record non indifferenti, come quello di incasso di oltre 2 milioni e mezzo di euro, 15 minuti di applausi anche per la presenza del presidente Mattarella, e poi soprattutto anche per questa regia straordinaria di Davide Livermore. Vogliamo parlare di quest'opera, perché non è un'opera lirica, in realtà qui c'è un qualche cosa di molto più profondo nell'Attila di Davide Livermore.
Ma L'Attila è veramente di Giuseppe Verdi, e quando si parla della mia Attila, o meglio di questo spettacolo che ho fatto, che ho realizzato per il Teatro La Scala, io voglio ricordare che tutto quello che faccio nel teatro che creo da diversi anni, da qualche decennio, è fatto per servire alla partitura. In questo caso noi ci troviamo uno degli uomini più straordinari che siano mai nati dal nostro paese, ed è Giuseppe Verdi, che ha scritto a 33 anni quest'opera, che è come al solito qualcosa di profondamente politico, ma che come sempre fa sa fare Giuseppe Verdi, abbatte qualsiasi facile piaccioneria, qualsiasi facile possibilità di plauso. Giuseppe Verdi fa sempre una grande lettura critica nei confronti della società. In questo caso, per esempio, ne fa una lettura straordinaria e straziante della politica italiana, della sua contemporaneità, ma potremmo dire della nostra contemporaneità anche. Lo si vede per esempio nel primo duetto tra Ezio e Attila, Ezio generale romano, che la prima cosa che fa di fronte a un invasore straniero dice, cerca in qualche modo un patteggiamento, gli dice: io ti lascio l'impero, tu lasciami l'Italia, insomma svende il paese, svende completamente tutto a vantaggio di un suo tornaconto personale. Ed è tipico della politica italiana, tipico dei politici italiani, soprattutto degli ultimi 25 anni, è una cosa proprio classica. Svendo il mio paese perché ne ricavo io un beneficio personale, non c'è più un senso di collettività. E Ezio lo incarna perfettamente, al tempo di Giuseppe Verdi era lo stesso, per quello che lui è stato così implacabile e ha scelto così di mettere in scena e di musicare questa vicenda, dove il migliore di tutti alla fine, il più leale, il vero leale, è proprio l'invasore, è proprio Attila.
E lei ci teneva molto a trasmettere questo messaggio anche in interviste che ha rilasciato precedentemente. Lei ha detto che la cultura ora è un argine alla barbarie e ai furbetti della politica. Ecco, si riferiva proprio a quello che lei ha menzionato poco fa. Quindi ci vuole spiegare come mai lei sente così profondamente questo Attila e come mai vuole trasmettere questo messaggio ai politici di oggigiorno?
Ma perché parte tutto dalla partitura, non parte da Davide Livermore, parte da Giuseppe Verdi. Il problema è che un regista ha due possibilità: o serve il proprio narcisismo, oppure usa il proprio narcisismo per servire qualcosa di più grande da sé. Io vorrei servire proprio qualcosa di più grande di me stesso, ed è Giuseppe Verdi. E Giuseppe Verdi ha fatto di tutta la sua vita una lettura critica, profondamente critica della società, ed è stato per quello che ha fatto crescere il nostro paese, l'anima del nostro paese, l'ha fatta sentire unica, nel senso di unita, l'ha fatta sentire speciale. Tutto il mondo nella metà dell'Ottocento, tutta l'Europa e tutto il mondo guardava l'Italia perché stava succedendo qualcosa di straordinario. Il Risorgimento italiano è stato un momento altissimo nella vita del nostro paese. È stato un momento dove i servi si sono ritrovati ad essere cittadini, le persone senza diritti si sono ritrovati ad avere diritti e si sono trovati ad essere riconosciuti e avere un'anima finalmente, e un'anima unitaria, che è una cosa, è un grande miracolo, perché parlava di fraternità, parlava di umanità, parlava di libertà, e queste cose tutto il mondo le ha sentite. E alla base di tutto questo ci sono state tante azioni culturali. Quella di Giuseppe Verdi e quella dei teatri dell'opera sono state definitive e decisamente importanti.
Ecco, lei ha ambientato quest'opera negli anni 30, quindi durante il fascismo. Per quale motivo?
Guardi, in questo caso devo dire questo, devo proprio dirvi la verità. Nel 2018 c'era un governo di destra molto pericoloso in Italia, perché la destra ha ragione di essere, è fondamentale che ci sia una destra ed è bellissimo che possa esserci. Vi ricordo che durante la Seconda Guerra Mondiale i partigiani non erano comunisti, i partigiani erano comunisti, erano democristiani, erano quindi cattolici, erano liberali, erano quindi di destra, erano repubblicani e quindi antimonarchici, erano tutti insieme, era quello che poi abbiamo scoperto essere l'arco parlamentare che ci siamo trovati con l'inizio della Repubblica Italiana. La politica italiana nel 2018 era veramente pericolosa. Io non ho potuto dire esattamente come avrei ambientato l'opera, non ho potuto dire che, e non ho voluto dire che l'opera è esattamente, l'ho inserita nelle vicende della Seconda Guerra Mondiale, dopo l'8 di settembre del 43. Non l'ho potuto dire, ho dovuto dire mi invento un Novecento distopico, cioè una realtà parallela, perché avrei avuto la censura. Questo è quello che stava succedendo nel nostro paese 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, ed era veramente insensato. Io ho aggirato con la comunicazione, ho detto semplicemente siccome la vicenda è una vicenda che si può raccontare, c'è un esercito che invade, c'è un esercito che resiste e che fa comunque delle alleanze con l'esercito che invade, e poi c'è il popolo che resiste. Questo si chiama Seconda Guerra Mondiale in Italia. 8 settembre 43 è esattamente questo. E quindi per quello io ci siamo sentiti, io, Gianluca Falaschi, lo studio Gioforma di Walk per le videoproiezioni, a portare tutta la vicenda più vicino possibile a noi, perché è una vicenda che ha tanto da raccontare da un punto di vista etico, politico e poi della bellezza delle relazioni tra i personaggi.
Probabilmente per questo quindi che è stata apprezzata moltissimo anche dal presidente Mattarella, che era presente e che ha ricevuto questi 15 minuti di applausi.
Forse sì, diciamo che quando un regista sposta il periodo ha due possibilità. Uno è quello di servire, come dicevo prima, a se stesso e quindi di farlo un po' strano. L'altro è quello di capire profondamente le ragioni che ci sono nella partitura. A questo punto, se si sposta il periodo con un grande senso e un grande rispetto per la partitura, il successo è praticamente assicurato, è perché le persone lo capiscono e le persone capiscono che c'è qualcuno che sta facendo un servizio per la cultura, sta facendo un servizio per l'arte.
Ecco, quest'opera, per chiudere, non proprio per chiudere, ma continuando a parlare dell'Attila, è un'opera che Opera Australia e quindi Lyndon Terracini voleva, era in realtà prevista per il 2021, ma Lyndon Terracini l'ha voluta anticipare, mettere in scena quest'anno e soprattutto a Sydney e a Melbourne subito e con grande clamore, con grande pubblicità, proprio perché sentiva che quest'opera era importante. Ecco, ne avete parlato?
Lyndon è un uomo straordinario, un uomo di teatro straordinario, ed è una persona che ha grandissima sensibilità e cultura teatrale, come pochissime persone nel mondo. Opera Australia, per diventare quello che è oggi, attraverso la sua direzione, ha avuto e ha un direttore, un general manager che gira tutte le platee del mondo, quindi conosce che cosa viene prodotto in tutto il mondo. Per questo che, essendo anche lui un gran musicista, capisce e ha probabilmente sentito il bisogno di trasferire questa lettura così, da un lato moderna, ma dall'altro lato così vera, autentica, direi quasi filologica, dell'Attila di Verdi che abbiamo fatto per l'inaugurazione della Scala del 2018. Lui mi ha spinto ancora di più ad andare a fondo con il realismo, è stato veramente molto incoraggiante. L'estetica è poi infatti un'estetica anche di da un punto di vista cinematografico italiano, in parte con il neorealismo di De Sica e Rossellini, in altra parte con le fobie straordinarie di Visconti e di Liliana Cavani. Per questo che credo lui abbia avuto anche l'esigenza di poter mostrare anche con orgoglio una cosa che è stata realizzata grazie alla coproduzione di Opera Australia.
Tornando a questo Attila e all'opera, di per sé quello che vedremo in scena, l'Attila andrà in scena il 12 marzo qui a Sydney, poi nella stagione invernale anche a Melbourne. Lei fa uso ancora di questi pannelli LED che hanno avuto enorme successo qui con l'Aida in un'altra sua regia. Come mai questo uso della tecnologia moderna anche in quest'opera qua?
Il pannello LED wall, che saranno integrati da grandi parti di scenografia che evidentemente non possono essere integre e complete rispetto a uno spazio che è diverso, qui è molto più piccolo questo teatro rispetto al teatro alla Scala, per cui abbiamo dovuto modificare alcune cose, ma sostanzialmente lo spettacolo è assolutamente lo stesso. Uso questa tecnologia per svariate ragioni. In primis perché questo spettacolo che nasce alla Scala aveva un broadcast, World Broadcast Live, e questo voleva dire avere la diretta televisiva con tantissime inquadrature, con tantissime parti e angoli che normalmente non si vedono se uno è a teatro, ma con la telecamera sì, e ho voluto creare praticamente un set dove ogni angolo era coperto, non si vede mai una quinta nera. C'è una scena che ti avvolge completamente, e volevo anche fare questo con una qualità d'immagine straordinaria, quindi il LED è quello che mi consente questo tipo di bellezza. D'altro canto invece dobbiamo dire che la bellezza del LED è proprio il fatto che è un materiale di colore nero, e noi sappiamo che il teatro nasce dall'oscuro, dall'oscurità. La grande differenza tra cinema e teatro è che il teatro nasce dalle tenebre e il cinema nasce dalla luce, se ci si pensa così. La cosa che spesso non funziona con le videoproiezioni fatte con originali e antichi videoproiettori è che hai bisogno di una superficie chiara per poter far brillare la videoproiezione. Questo non consente mai una profondità, non consente mai un gioco teatrale dove lo spazio viene amplificato, dove lo spazio viene reso un po' infinito. Con i LED invece questo è possibile. E poi c'è il fatto che è il teatro, lo spazio teatrale, che è il luogo da sempre della sperimentazione. Tutte le tecnologie di entertainment, di nuova arte, di nuove installazioni artistiche vengono prese sempre dal teatro e vengono evidentemente cambiate, mutate, vengono utilizzate a vantaggio della narrazione. Per me un grande effetto, un grande wow non esiste se non racconta una storia.
Maestro Livermore, lei è una figura molto importante per il teatro italiano, ma soprattutto per il teatro italiano all'estero. Il suo grande successo lei l'ha ottenuto a Valencia, in Spagna, dove si è affermato. Cosa ha significato per lei questa esperienza in Spagna?
Spagna mi ha cambiato la vita, devo questa esperienza a due persone, una persona in particolare che è la signora Helga Schmidt, che era sovrintendente e direttore artistico del Palau delle Sars Reina Sofia, una donna straordinaria, con una vera donna di teatro, con una grandissima cultura della voce, una grandissima cultura della scena. Lei mi chiamò dopo una produzione diretta da Riccardo Chailly, di una mia produzione che nacque a Filadelfia di Bohème, mi chiese di rimanere nel teatro come direttore artistico del centro di perfezionamento Placido Domingo, e poi l'altra persona appunto è proprio Placido Domingo. Mi fa piacere parlare oggi, che sono giorni un po' turbolenti per la sua vita, mi fa piacere parlare di Placido Domingo, che nella mia esperienza è sempre stato un uomo di grandissima cortesia, di grandissima correttezza, questo quello che ho visto con i miei occhi, insomma, nel lavoro. E quindi non posso che, come dire, anche ringraziarlo per il fatto che lui mi ha voluto come direttore artistico in quel contesto. Valencia ha voluto dire per me qualcosa di importante, perché ho prodotto tra gli spettacoli più belli che ho fatto nella mia vita. In quel momento ho fatto un salto completamente rispetto alla mia carriera. L'ho fatto nel rapporto, per esempio, che ho avuto con Zubin Mehta, che diresse L'Otello e La forza del destino, che feci nel 2013 e nel 2014. Lo feci perché ci fu questo cambio, perché in qualche modo sentii profondamente una fiducia intorno a me, data anche da un credito di affetto artistico che veniva fuori da questo teatro. E si sa che noi in fondo siamo dei poveri guitti, e quando c'è qualcuno che ti dà una pacca sulla spalla e ti dice che crede in te, a volte ci cambia il mondo, e forse a me è cambiato anche così.
Non tanto tempo fa, siamo nel 2017, lei, tornando a Torino, che è la sua città d'origine, disse: qui a casa è come se non esistessi, proprio perché era stato in un certo senso ignorato. E vorrei aggiungere a questo punto anche il fatto che lei ha ricevuto ed è ufficiale della Stella d'Italia, che è una onorificenza un po' strana, perché viene data o a stranieri oppure a persone italiane che lavorano all'estero e che ottengono successo all'estero promuovendo la cultura, come è stato nel suo caso a Valencia. Quindi in Italia in realtà si erano un po' dimenticati di lei, l'ha dovuto scoprire l'ambasciatore italiano in Spagna che lei esisteva. Ecco, che cosa ha significato però poi questo cambiamento da una persona che in un certo senso nel 2017 sembrava non esistere per l'Italia, ed ora invece lei è la persona più ammirata dopo quello che è successo alla Scala?
Ma mi ha fatto vivere una condizione che probabilmente è di molte persone che mi stanno ascoltando in questo momento, perché la condizione di emigrante, anche se sicuramente di lusso, me ne rendo conto, quindi non sto parlando né di stenti né di situazioni di grandi difficoltà, però il fatto di sentirsi allontanati un po' da un paese, questo l'ho vissuto, sì. L'ho vissuto perché nel 2011 misi in scena I Vesperi Siciliani in diretta sulla Rai per i 150 anni dell'Unità d'Italia, e fu uno spettacolo di grandissimo successo. New York Times, attraverso la rubrica Musical America, lo definì uno dei 10 migliori spettacoli dell'anno, e ci fu un riconoscimento mondiale della qualità di quello spettacolo. Ma dopo quello spettacolo si chiusero tutte le porte per più di un anno nella mia carriera. Persi alcune scritture, altri teatri che proprio mi voltarono le spalle. Era uno spettacolo profondamente impegnato politicamente, e forse, non lo so se questo ha contribuito, ma non mi interessa. Voglio pensare a me stesso, non voglio pensare agli altri. Voglio pensare che probabilmente ho fatto io degli errori, o semplicemente ho dovuto capire più profondamente delle cose. E quindi, diciamo così, per me andare a vivere un'esperienza importante all'estero, come è stato, sono stati poi 7 anni di vita in Spagna, dove poi mi sono ritrovato a lavorare un po' ovunque, dagli Stati Uniti alla Russia, al Kazakistan, alla Francia, insomma a Monte Carlo, eccetera. Non è che ho sentito, ho sentito questo come una voglia di grande rivincita, questo sì. Perché poi il tutto nasce da una censura fatta nella mia città. È stata la mia città che in qualche modo per primo ha girato le spalle, l'ha fatto il Teatro dell'Opera per motivi di ecocentrismo puro, insomma. Io mi stavo affermando e nel farlo evidentemente ho avuto dei problemi con persone che dirigevano la cultura della mia città. Io mi sono un po' allargato, magari l'ho fatto con la determinazione di chi vuole o ha da dire delle cose, e forse è molto meglio avere delle persone in qualche modo che stanno a certe regole, che accettano un po' di più un qualche tipo di mediocrità. Chi vuole magari desiderare di affermare con maggior forza, anche proprio così, la propria voce, spesso deve andare a fare un giro da qualche altra parte, e io questo giro l'ho fatto. Poi il mio ritorno combacia in qualche modo con la mia esperienza, il mio rapporto con la Scala, che nasce dal settembre del 2017. E ho scoperto finalmente il teatro, cioè ho scoperto il luogo dove la memoria storica, dove la rappresentazione della bellezza italiana, ecco, dove il senso di appartenenza anche proprio alla comunità culturale italiana è tutto lì. Ed è il Teatro alla Scala, è uno dei luoghi più emozionanti che io ho incontrato nella mia vita, e il più emozionante del nostro paese.
Lei sta trasformando il teatro, se ne parla molto, e lo ha fatto a Valencia. A Valencia poi è riuscito ad ottenere un successo straordinario, non soltanto attirando il pubblico, ma anche i tassisti.
Questa dei tassisti non è una leggenda, è una storia molto bella. La dico perché tante io sono figlio di questa generazione, ho 54 anni. La nostra generazione è una generazione che non nasce con i budget di artisti che ci hanno preceduto, nasce con nel mondo low profile e low budget. Questo vuol dire che mi sono messo di fronte immediatamente a una realtà. Il mondo mi diceva: non ci sono soldi. E io mi sono chiesto: per fare questo mestiere ho bisogno di soldi oppure ho bisogno di idee? In questo caso è uno dei tanti mestieri che ho fatto, cioè il sovrintendente, il direttore di teatro. Non avevo un budget per la comunicazione e mi sono detto: ma è possibile che io debba sempre dipendere da un budget? Posso pensare di inventarmi delle altre cose? Perché un teatro ha una grande forza in sé, ha una grande potenzialità, io vorrei sfruttarla tutta. In Valencia questo teatro straordinario, che potrete vedere in internet perché è un'architettura straordinaria, disegnata da Santiago Calatrava, ecco, molte persone non sapevano neanche cosa ci si facesse dentro, nonostante qualche anno insomma che c'era, una decina d'anni che era stato costruito. All'inizio la città ha fatto wow il primo anno, il secondo ha fatto wow, il terzo, visto che il teatro non comunicava con il territorio, non ha fatto più nulla, e piano piano la gente ha cominciato a pensare solo che il teatro fosse un luogo dove si perdono i soldi. Bene, io era la terza o quarta volta che prendevo il taxi e chiedevo Palau delle SARS Reina Sofia, mi dicevano l'acquario, e io dicevo no, è il teatro dell'opera. Abbiamo un teatro dell'opera? Mi chiedevano. Allora a questo punto, siccome i taxisti non sapevano dove fosse il teatro dell'opera a Valencia e che cosa ci facesse dentro il teatro dell'opera, e io ho bisogno di comunicare tutto questo, ho pensato: ho un budget per poter fare pubblicità? Non ce l'ho. Allora che cosa faccio? Faccio la cosa più semplice. Nella prova generale di un'opera spagnola, era Il Gatto Montes, la apro solo alle persone che arrivano con una licenza di taxi e signora. Ne ho parlato alle cooperative di taxisti della città di Valencia. Alla fine avevamo più di 800 taxisti in teatro con le loro signore o i loro figli, e questo ha voluto dire immediatamente un aumento della vendita di biglietti del 60%, perché i taxisti erano stati invitati dall'intendente del Palau delle SARS a vedere un'opera, sapevano che cosa si faceva lì dentro, potevano parlarne con gioia. È stato un momento divertentissimo di comunità, ma è sempre così: vincono le idee, non vincono i budget.
Incredibile. Ora lei sta cercando di avvicinare anche i giovani all'opera?
Io sono stato coinvolto nel vedere l'opera da adulto, nonostante io fossi bambino. Avevo 8 anni, ma mi hanno portato a vedere l'opera e mi hanno raccontato la trama del Nabucco. Ho pensato fosse una bella storia, la musica era sconvolgente e ho detto: che cosa bella è questa cosa qui. Io credo che i bambini, i ragazzi, i giovani hanno semplicemente bisogno di vedere dei begli spettacoli. Perché questo è il grande problema. Spesso si fa vedere ai bambini o ai ragazzi delle opere fatte per i ragazzi e non sempre c'è livello. E come posso dirvi, se a me date delle pitture, se mi date degli oli e volete che io vi faccia un ritratto con l'olio, per esempio, io vi posso dire: non sono in grado a dipingere, io dipingo, ma non sono in grado di dipingere con gli oli, per cui il mio dipinto sarà brutto. Se voi mi chiedete com'è il dipingere a olio, se io vi faccio vedere un mio dipinto a olio, voi pensate che la pittura a olio sia brutta. Per questo che bisogna far vedere le cose di valore, perché un'opera è una cosa difficile. E accostarsi e farla bene non è semplice, per questo che bisogna semplicemente avere delle iniziative, degli spettacoli o una comunicazione che possa semplicemente portare le persone a teatro in maniera normale, non pensando che è una cosa difficile, lontana, eccetera. vai a vedere una storia, ma in questo però i teatri devono avere la responsabilità, e soprattutto noi artisti, di raccontare quelle storie, di far innamorare le persone di Attila, di Odabella, di Violetta, di Tosca, di Mimì. Devono innamorarsi di quelle storie, non delle patologie nevrotiche dei registi.
Ecco, ora lei ha una bella responsabilità, quella di dirigere il Teatro Nazionale di Genova, e quindi ha anche l'opportunità di dimostrare che un teatro come quello Nazionale di Genova può finalmente diventare un centro culturale e attirare gente, inclusi i giovani. Ecco, cosa ci si può aspettare da lei come responsabile del Teatro Nazionale di Genova, che poi non è un teatro ma sono quattro?
Guardi, l'ho detto in conferenza stampa nella mia presentazione, ci sono ormai diverse generazioni di pubblico italiano che va a vedere l'opera, la prosa, scusate, non l'opera, la prosa, il dramma, teatro, e per esempio non ha mai avuto la possibilità di vedere Macbeth con il testo originale di Shakespeare. Per esempio, sempre riscritture, cose mélange, cose strane, un pezzo di una cosa, un pezzo di un'altra. Io credo che si debba fare della drammaturgia contemporanea potentissima, raccontare le storie straordinarie che possiamo raccontare di oggi, perché ce ne sono tantissime. Pensate che fobia da fine del mondo possiamo raccontare oggi con l'Italia, con il coronavirus, per esempio. Che testi pazzeschi, che storie pazzesche potremmo raccontare anche proprio di questi giorni. E poi però avrei bisogno di vedere un grande rigore, vorrei avere rigore nei testi classici, vorrei vedere non rigore nella messa in scena, non che bisogna avere per forza un costume cinquecentesco per fare Macbeth, ma voglio vedere Macbeth, voglio sentire le parole di Shakespeare, e in lingua originale e in italiano tradotto in una certa maniera, dove il regista è costretto a fare quel testo, è costretto ad applicare tutta la sua arte per tirar fuori la bellezza. In messa in scena che possono essere rivoluzionarie, certo, questo deve essere rivoluzionario, non deve essere rivoluzionario cambiare un testo che è già stato scritto da qualcuno di molto più bravo di noi. E poi il teatro deve essere un luogo, una grande agorà di partecipazione, un luogo dove si fanno continuamente attività, un luogo che ricorda a una società, la società di oggi è la società del centro commerciale, che ci si può incontrare anche da altre parti, che non è solo nel reparto dei congelati oppure dove fanno il Black Friday, insomma, si può andare a parlare di tante cose, forse anche del Black Friday, magari non lo so, ma in teatro.
Vedremo, oltre alla sua esperienza di Valencia con la radio, per evitare i copyright, vedere anche il Teatro Nazionale di Genova fare la stessa cosa?
Mi piacerebbe molto. In Valencia, secondo me, era una bellissima operazione anche questa, a costo zero, per far sentire a tutti che cosa si produce, per raccontare a tutti, guardate che qui dentro, quello che state ascoltando da questo canale radiofonico che ho creato con questo teatro, è per restituirvi quello che viene prodotto e come l'arte che viene prodotta da questa casa d'opera. Con Genova sarebbe meraviglioso per noi avere sicuramente un canale radiofonico dove facciamo un broadcast e dove le persone possono sentire gli spettacoli dal vivo. Questo è un progetto.
Nel 2020, maestro Livermore, in vari teatri del mondo verranno messe in scena 11 opere con la sua regia. Niente meno, 11 opere con la sua regia, dico. I registi probabilmente si accontenterebbero di avere un'opera all'anno messa in scena. Lei ne ha 11 nel 2020. Ecco, come fa a trovare il tempo per dedicarsi al Teatro Nazionale di Genova?
Ma guardi, è semplice, molto semplice. Dovrebbe venire quando finirò le prove oggi qui nel teatro a Sydney, dovrebbe venire nel mio residence e potrebbe stare con me a vedere come sono collegato in conference call quotidianamente e lavoriamo. In questi giorni stiamo lavorando alla prossima stagione, anche perché io sono stato nominato da poco più di un mese, quindi tutta la programmazione che ha citato prima è una bellissima programmazione, ma non l'ho fatta io. E stiamo programmando invece il prossimo anno e tutte le attività che spero possano far risplendere questo teatro e possano far nascere grande interesse ancora di più, perché è un teatro che ha una grande storia, che io rispetto e vorrei semplicemente amplificare, ma mi vedrebbe in conference call praticamente 24 ore su 24. Scrivo molto, ho imparato a delegare, ho imparato a fare una cosa che secondo me è importante riuscire a fare nei nostri tempi, e fare il capo, dove il capo è qualcuno che è in grado di assumersi la responsabilità, di metterci la faccia, di dire chi ha sbagliato quando ha sbagliato, di dire alle persone che hanno sbagliato che hanno sbagliato, semplicemente hanno sbagliato, non metterle in croce, ed essere quello che deve essere un leader, mettere idee, dettare il nord, la rotta per le attività da fare, avere un grande controllo del budget. La cosa per me un po' straordinaria sempre dei teatri di opera e di prosa che sono diretti da artisti è che un artista conosce tutti i meccanismi della produzione, per cui è molto più difficile fare dei buchi in bilancio, è molto più difficile che ci siano degli ammanchi di denaro, perché semplicemente noi in fondo, se abbiamo pochi soldi o sappiamo che quella tal produzione non può avere meno, inevitabilmente meno budget di quello che dovrebbe avere, ci inventiamo delle soluzioni, proponiamo agli registi delle soluzioni per risolvere i problemi. Però ecco, lo faccio così, lo faccio semplicemente come lo farebbe qualsiasi altra persona che ha voglia di incaricarsi sulle spalle una responsabilità di questo tipo, e con grande gratitudine lavoro. Lavoro e lavoro.
Maestro Livermore, sarebbe piacevole continuare la conversazione più a lungo, ma mi auguro di poter avere un'altra occasione di intervistarla durante uno dei suoi prossimi viaggi qui in Australia.
Io la ringrazio moltissimo, ripeto, è una grande emozione poter parlare a questa emittente, penso agli italiani che possono ascoltare queste parole, mi emoziona tanto farlo, mi emoziona tanto in genere la condizione di chi è in un paese lontano, è una cosa che sento, il mio cognome è Livermore, quindi in qualche modo la mia famiglia viene da Suffolk, veniamo dall'Inghilterra, quindi la condizione dell'emigrante la sentiamo. Sono italiano, sono anche italiano e quindi non posso nient'altro che ringraziare lei e ringraziare per la bellissima chiacchiera e farvi un enorme in bocca al lupo per un'attività culturale così bella.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.